Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, prima settimana del rientro del palinsesto d'autunno di Radio Popolare, fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Vi ricordo che ci potete scrivere, e magari oggi lo farete anche visti gli argomenti, come peraltro fate spesso, al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un sms diretta a @popolarenetwork.it la mail. Se invece preferite scriverci in altri momenti per consigli, suggerimenti, richieste di informazioni, potete farlo a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e naturalmente ci ritrovate in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. È martedì e quindi riprendendo insomma la nostra versione delle 11.30 ritornano le nostre rubriche. Quella del martedì dell'anno scorso, lo ricorderete, Extra Cult a cura di Sciocchi Senussi. Sentiremo Lella Costa e poi nel corso della giornata anche altre voci per ricordare Stefano Benni, che purtroppo, la notizia è recente, è scomparso. Insomma, un personaggio dalle molteplici sfaccettature, non solo letterarie, che insomma rappresenta più generazioni e che ha in qualche maniera toccato le corde della sensibilità di un pubblico più vasto ancora di quello che si potrebbe immaginare. Comunque con Lella Costa ne parleremo nella seconda parte di CALT. Vi faremo anche ascoltare, se riusciremo, ma magari lo facciamo in questa prima parte, anche Carlo Feltrinelli, ma a proposito di una nuova libreria, di una nuova F che apre a Milano. Parleremo con Corrado Spanger del premio Annoni 2025, il premio alla drammaturgia LGBTQ+, che si terrà il prossimo 14 di settembre al Piccolo Teatro nell'ambito del Festival Immersioni. E sempre di festival parliamo, perché questa volta parliamo del Festival delle Migrazioni di Torino. Sara Consoli lo dirige e quindi siamo collegati con lei. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, grazie.
Allora, il festival, se non erro, comincia domani, giusto?
Esatto, sì, domani. Comincia
quindi
domani,
sarete...
fino a settembre, fino a domenica.
Sarete certamente un po' un po' presi tutti quanti dalle cose che ci sono da fare prima dell'inizio di un festival, ma ci tenevamo molto a parlarne anche qui a CALT, e quindi chiediamo prima di tutto qual è l'obiettivo del Festival delle Migrazioni, se ci sono dei temi importanti.
Sì, l'obiettivo come sempre è quello, che dalla prima edizione del 2018, è quello di cambiare le narrazioni per la collettività che riguardano questi temi, tutte le tematiche legate alle migrazioni. Quindi si parlerà di migrazioni, flussi migratori, ma anche di tante tematiche inerenti e collegate anche di geopolitica, di anche di diversi territori del mondo, quindi il concetto per noi è a quanto più pubblico allargato possibile far arrivare una, cioè proprio anche dei linguaggi diversi per raccontare questi temi e creare uno spazio di dibattito, di riflessione che valorizzi anche diversi sguardi, ma sempre in un clima che sia di costruttività, di dialogo, di incontro e anche scoperta. Quest'anno in particolare cioè abbiamo il Palestinian Circus che porta lo spettacolo Sarab, uno spettacolo di teatro circo che infatti chiuderà l'edizione del festival. Ci sembra importante valorizzarli sia per lo spettacolo che porteranno, ma soprattutto perché avranno modo anche prima dello spettacolo di parlare dell'attività che loro fanno in Cisgiordania, cioè loro attraverso il circo sociale danno speranza, futuro e anche una prospettiva di alternative possibili ai minori del territorio, quindi ci sembra proprio un appuntamento molto importante, così come anche tanti altri appuntamenti teatrali, come sempre c'è Cecine Pa Omar con l'anteprima assoluta con Omar Giorgio Maclufi, lo spirito del ghetto del progetto Lezioni Africane con Francesca Netto e Matteo Saltalamacchia, che attraverso suoni e parole, perché Matteo Saltalamacchia è andato al borgo di Mezzanona in provincia di Foggia a raccogliere in questo ghetto tutta una serie di suoni che poi permettono al pubblico di immergersi in queste dimensioni per noi completamente inimmaginabili. E così come sempre ci saranno concerti, i Bantu Chemistry che apriranno la rassegna, i Brothers Keepers alla sera della cena delle cittadinanze, e questo poi ci saranno tantissimi altri appuntamenti sia teatrali che artistici, che è il nostro linguaggio principale, ma poi come ogni anno ci saranno tanti talk, si parlerà di Ucraina, del confine Messico-Stati Uniti, della Palestina come dicevamo prima, cercando di andare anche oltre Gaza, quindi di parlare della Palestina tutta, ci saranno incontri e talk dedicati alle questioni di genere legate alle migrazioni, quindi c'è il progetto Free Women Poetry, molto interessante quest'anno, così come da anni noi collaboriamo con il concorso Lingua Madre storico a Torino, quest'anno celebra i suoi 20 anni e è molto importante per noi perché da tanti anni dà spazio a voci di donne con vissuti migratori che attraverso parole ma anche immagini fotografiche raccontano degli sguardi spesso non valorizzati ma molto particolari, interessanti anche della quotidianità che cioè anche appunto in anni anche molto complessi donne con esperienze migratorie si sono trovate a vivere e anche a condividere tra loro. Questa è una panoramica diciamo così generale, poi ovviamente ci sono tantissimi appuntamenti, quest'anno ci sono anche laboratori molto interessanti, come tutti gli anni ci sarà un incontro la domenica mattina 14 settembre alle ore 11 che valorizza tutti gli attivisti che lavorano quotidianamente alle frontiere, infatti l'incontro si chiama Il cuore ogni frontiera, che riprende il claim di quest'anno ed è per noi un appuntamento fondamentale perché cioè valorizza proprio chi con coraggio ogni giorno lavora senza risparmiarsi per appunto combattere tutta una serie di difficoltà rispetto al contesto molto difficile che stiamo vivendo.
Tra l'altro appunto ci sono appuntamenti che riguardano il clima, che tra l'altro è uno, no? I cambiamenti climatici sono una delle ragioni principali peraltro dei movimenti migratori, non l'unica naturalmente, e come si diceva appunto si parla di molti dei fronti, ahimè, caldi del pianeta per motivi che hanno a che vedere con gli spostamenti delle persone, la ricerca di un altro futuro e come giustamente si diceva tanta Palestina, compresa la chiusura del festival.
Sì, esatto. Sì, rispetto al clima abbiamo, sì, è uno dei nostri filoni, abbiamo sia un laboratorio che collega anche tutto anche i temi della desertificazione, quindi i cambiamenti climatici, ma anche quindi tutte le questioni alimentari legate al cibo e cosa questo poi vuol dire rispetto ai flussi migratori, perché i flussi migratori sappiamo che sono legati al clima, ma non è ancora un dato riconosciuto a livello anche di...
Ecco, giusto dirlo, c'è molta gente che un po', come dire, non, non solo non è riconosciuto, diciamo, per sciatteria intellettuale o disinformazione, non è riconosciuto anche per malafede da moltissimi potenti, no? Cioè, perché insomma dover riconoscere che il cambiamento climatico c'è, esiste, impatta fortemente gli spostamenti delle persone, è più difficile, perché poi trovare delle soluzioni ovviamente non è una cosa che accade e che si può perseguire con facilità, si richiedono evidentemente grandi sacrifici da parte di tutti, dei governi, delle persone, dei popoli, ma è più comodo, insomma, cercare di frenare le migrazioni, no? In maniera miope, come spesso accade in moltissimi paesi.
Esatto, sì, quello che cerchiamo di fare, riprendendo un po' l'obiettivo iniziale, è proprio questo, cercare, cioè, per quello che possiamo fare noi con gli strumenti che abbiamo, di perlomeno contrastare questa tendenza che sì, è apparentemente più comoda, perché poi basterebbe essere tutti un po' più sereni, ed è chiaro che invece che tutta l'energia messa per contrastare un fenomeno che in realtà non è contrastabile, potrebbe essere chiaramente spesa invece per creare un clima ovviamente sempre più di pace, di collaborazione, ma sappiamo che quindi quello, cioè, sappiamo che ci sono molte complessità. Quello che possiamo fare noi e perlomeno quanto più parlarne e diffondere proprio sia appunto queste voci, queste narrazioni, ma anche, cioè, la cosa che interessante che il nostro festival ha sempre avuto per fortuna come risposta è cioè che abbiamo sempre avuto un pubblico di non di addetti ai lavori, sì, ma non solo, e questo ha permesso sia di appunto poter creare anche sempre, cioè, informazione anche in un pubblico che magari è interessato molto ai linguaggi teatrali, quindi chiaramente sensibile ai temi, però ha avuto modo anche di poter anche approfondire alcune tematiche che altrimenti magari sarebbe stato difficile fare. Quindi questo sia rispetto al pubblico, ma anche questa tipologia di pubblico ha dato a noi anche rispetto agli anni, ha fatto evolvere anche il programma sempre più in una direzione che fosse di questo tipo, cioè di dare proprio uno spazio sempre più cioè proprio di approfondimento rispetto a questi temi anche più nascosti, che apparentemente a noi sembrano ovvi, ma in realtà non lo sono così tanto, perché appunto poi le narrazioni dall'alto sono un po' diverse.
Certo, e grazie anche per questa considerazione, che come sempre, insomma, non è né scontata né casuale, come chi veramente sa il fatto proprio, insomma, organizzare un festival sulle migrazioni in questo momento non è solo necessario, è anche qualche cosa che immagino comporti una grande partecipazione emotiva, psicologica, insomma, non deve essere facile. E quindi, insomma, grazie per il vostro lavoro, per il lavoro del team del Festival delle Migrazioni di Torino, che prende il via, come dicevamo, domani, prosegue fino a domenica. Trovate tutti gli appuntamenti e anche i dettagli sul sito festivaldellemigrazioni.it, e io ringrazio Sara Consoli e le auguro buon lavoro. Risentirci.
Grazie a voi. Grazie.
A presto. con Shalla, il loro electropop è uno degli stacchi nuovi di Cult di questa nuova stagione 25-26. Noi adesso torniamo al Festival Immersioni di cui Radio Popolare è media partner per raccontarvene un altro appuntamento che si terrà il prossimo 14 di settembre alle 10.30. Come ormai da qualche anno, e per fortuna mi viene da dire, un premio importante, il premio Annoni, dedicato alla drammaturgia LGBTQ+. Fin dalla prima edizione il premio si è segnalato per le nutrite partecipazioni di drammaturghi e drammaturghe sia dall'estero che dall'Italia. Il premio ha diverse articolazioni, ce n'è anche una dedicata alla comicità e tutto ruota intorno al concetto di amore. Così si è sempre espresso Corrado Spanger, che il premio lo dirige, lo presiede e lo ha creato pensando, insomma, proprio a suo marito, a cui il titolo è a cui il premio è intitolato, invitando sempre chi sottopone dei testi, appunto, a ricordarsi, insomma, dell'amore come linea guida. Corrado Spanger anche quest'anno è collegato con noi, e allora magari ci racconta qualcosa, anche se non possiamo anticipare ovviamente nulla di definitivo, perché i premi verranno assegnati appunto il 14 di settembre. E Corrado, buongiorno, grazie di essere con noi anche quest'anno.
Buongiorno.
Allora, ho detto bene, insomma, che tu ti raccomandi sempre di pensare all'amore, non soltanto, come dire, a giustamente segnalare anche mille discriminazioni che sono ancora, ahimè.
Il premio è dedicato all'amore. Questo vale per tutti i drammaturghi, poi questo a volte viene recepito, a volte no, perché si parla anche di guerra e di cose tristi, certo. ma insomma di solito viene recepito.
Allora, come sempre noi diamo un panorama un po' generale della partecipazione degli autori di quest'anno. Sono arrivati come sempre tanti testi, no? Sia da altri paesi.
Arrivano quasi sempre quasi 1000 testi da una cinquantina di paesi di tutto il mondo, per cui il successo internazionale è proprio quasi incredibile, insomma.
Ecco, oltre ai testi che arrivano, diciamo, dai paesi dell'Occidente, dove, diciamo, la drammaturgia che in qualche modo ruota intorno alle istanze, alle linee guida del premio, è forse un po' più diffusa, ci sono parecchi anche i paesi dove, ahimè, le questioni legate all'ambito LGBTQ+ sono ancora oggetto di pesanti, appunto, discriminazioni, no?
Sì, arrivano testi dall'Iran, per cui dai paesi africani dove c'è la pena di morte, insomma, arrivano testi da dappertutto, con gente molto coraggiosa che scrive, insomma, che rischia di persona solo per il fatto di scrivere di tematiche che non sono gradite al potere, insomma.
Ecco, questa è un'altra caratteristica del premio, che, insomma, si è aperto davvero anche per un efficace passaparola a drammaturghi e autori che arrivano veramente da molte parti del mondo. Come sempre c'è stata poi una selezione che ha determinato la scelta di quanti testi, entro i quali poi la giuria sceglie i vincitori, quanti testi stranieri e quanti testi italiani sono stati selezionati?
Dunque, noi a maggio, quando abbiamo visto tutti i testi, designiamo 10 finalisti per lingua, 10 finalisti italiani e 10 finalisti inglesi, e tra questi vengono poi scelti i due vincitori e le menzioni speciali, e anche il premio Next Generation, che viene assegnato dalla Scuola di Teatro Paolo Grassi,
che è quella destinata, il premio destinato ai giovani autori, no? Cioè, sono infatti alcuni studenti della Paolo Grassi che si riuniscono in giuria e scelgono fra i testi di chi, appunto, è più giovane ed emerge. Puoi darci qualche indizio, almeno sui temi, oppure su...
Ma diciamo che i temi... I giurati quest'anno sono stati abbastanza, hanno guardato in due direzioni diverse, Da un lato c'è la commedia e dall'altro anche per uscire un po' dalle tristezze, penso, quando si pensa alla commedia non è solo perché il tempo è felice, ma anche quando i tempi non sono tanto felici. E dall'altro la guerra, per cui si va in due direzioni molto, molto diverse nelle tematiche che sono state premiate.
Come sempre, insomma, ci sono autori che si concentrano, come tu dicevi, sui temi anche del momento, visti evidentemente attraverso uno sguardo che ha a che fare, come dicevo, con le direttive del premio. Hai molto ragione quando dici che la commedia serve soprattutto nei momenti di crisi, anche perché, come dico spesso, insomma, la prima cosa che viene vietata dalle dittature di solito è la comicità e la satira.
Esatto, e comunque anche guardando ai temi dell'amore, la commedia, però guardando bene i temi dell'amore tra persone di età diversa, diverse in tutto, insomma.
Sì, infatti, perché poi ricordiamolo, insomma, si può declinare, no? Cioè quello che può apparire un disequilibrio in tanti diversi modi e soprattutto trovare le vie invece per creare una comunicazione sentimentale sempre molto preziosa e sempre espressa, devo dire, nei testi che mano a mano sono stati premiati o hanno partecipato e che abbiamo imparato a conoscere, magari sono appunto poi anche stati portati in scena, è sempre estrema, no? Cioè c'è sempre un risvolto, un altro punto di vista in qualche modo, no? Nel vedere le cose.
Sì, e questo è il bello della nuova drammaturgia, perché si cerca anche di sperimentare, insomma.
Benissimo, allora Corrado Spanger, diamo l'appuntamento per la premiazione.
Sì, 10:30 la mattina sarà una premiazione spumeggiante come al solito, avremo stand-up comedian, musica, la lettura dei testi che viene fatta da attori importanti come Ferdinando Bruni, Riccardo Buffonini. Abbiamo appunto il sostegno del Piccolo Teatro, dell'Elfo Puccini, per cui il meglio che c'è nel teatro milanese.
Sì, infatti ci saranno delle voci che leggeranno i testi premiati, che insomma fanno parte e che tra l'altro in alcuni casi hanno anche portato o in mise in spasso in scena testi che sono stati premiati nelle edizioni passate. Quindi l'appuntamento nell'ambito del Festival Immersioni al Piccolo Teatro, siamo in quale dei piccoli, delle sale?
Quello di via Rovello, cioè metrò Cordusio,
si Piccolo Teatro Grassi.
Cordusio e si entra al Teatro Grassi direttamente, si rotola nel Teatro Grassi.
Perfetto, allora al Teatro Grassi alle 10:30 del prossimo 14 settembre, grazie a, come sempre, a Corrado Spanger che il premio Annoni lo ha creato in ricordo proprio di un rapporto e di un grande amore, quello per suo marito Carlo Annoni, e che insomma ogni anno lo porta avanti, insomma, con non senza grandi insomma grande fatica, perché non è facile, insomma, vista la mole di testi che arrivano e tutto quello che c'è da fare. Grazie Corrado, ci vediamo il 14.
Grazie a voi che ci sostenete.
A presto, ciao ciao.
Ciao.
E allora, fra pochissimo ci sarà la nostra pausa che divide a metà Cult, ma insomma a noi faceva piacere anche parlare di altre cose. Prima ci mettiamo uno dei nostri nuovi stacchi.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after,
Lumineers con AM Radio e noi introduciamo una voce, quella di Carlo Feltrinelli, che oltre insomma a essere a capo della omonima casa editrice ha tenuto a battesimo la nascita di una nuova libreria, di una nuova Feltrinelli in Corso Genova a Milano. In quel caso ha parlato delle sue aspettative, delle sue speranze rispetto a questo nuovo spazio. Vi facciamo sentire cosa ci ha raccontato, pensando che poi Feltrinelli ne parleremo ancora, perché è stata una casa editrice importante, importantissima per Stefano Benni, purtroppo recentemente scomparso, che ricorderemo nella seconda parte di Cult. E allora ascoltiamo intanto Carlo Feltrinelli sul nuovo spazio di Corso Genova, la nuova libreria.
Beh, è una libreria che mi fa piacere per tre ragioni. La prima perché ho vissuto in questo quartiere 25 anni, quindi io conosco Palmo e mi auguravo una libreria che nell'atmosfera commerciale Corso Genova ci fosse un giorno onesto. Poi Milano, ci sono tante librerie Feltrinelli a Milano, però questa capita nel 70° anniversario della Feltrinelli, quindi è simbolicamente importante perché significa che siamo ancora qua a fare delle belle cose. E la terza ragione che mi fa piacere è che questa è una libreria totalmente nello spirito Feltrinelli, quindi una libreria dinamica, piena di luce.
Sono cambiati i colori?
Sì, con tante novità anche dal punto di vista espositivo, con tanta volontà di confrontarsi con il meglio della letteratura e delle idee, con tanta musica, con uno sguardo molto forte sulla qualità e anche sulle problematiche drammatiche di questa fase del mondo, e in più c'è un gruppo di librai giovanissimi che spero, il cui entusiasmo spero verrà apprezzato dal nostro pubblico.
La dimensione dell'incontro non è nuova per le Feltrinelli, però in questo caso, dato il tipo di spazio che io ho appena visto, mi sembra che forse sarà una cosa anche di contatto maggiore col pubblico anche.
Sì, c'è uno spazio, diciamo, eventi o incontri molto grande, e questa è l'idea, no? Di una libreria che diventa anche un po' una piazza di incontro, di scambio anche con autori e autrici di tutto il mondo.
Grazie mille, bocca al lupo. E allora questa era una breve, insomma, un breve scambio con Carlo Feltrinelli per dire che è nata una nuova libreria Feltrinelli a Milano in Corso Genova, e anche insomma per ragionare sul fatto che una libreria può essere uno spazio, come lo sono molte anche librerie indipendenti, per parlare dell'oggi. Adesso invece noi abbiamo un momento di pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
E ora, senza più parole, senza più tasti, senza più nulla se non la mia fronte che brucia per questo splendore misterioso, per questa solitudine nera e bianca, bianca e nera. E santa Billy, santo Bud, santa la mia nerissima, candida anima. Senza più il mio corpo in bilico sul piano come su un abisso, e le mie danze a pelle rossa in tondo aspettando l'ultimo tuono, nel silenzio di ogni ricerca e di ogni definizione, nella fine delle parole spietate, delle condanne a morte, delle sentenze di guerra. Preciso silenzio, finalmente amico degli uomini, simile agli uomini. Negli strumenti posati che rientrano nelle custodie, nell'erba che di nuovo cresce tra le macerie, là dove nessuno può rispondere se non diventando silenzio. The palaver is finished. La conversazione è finita. Buonanotte, dolci signore. Buonanotte. fate silenzio. Ascoltate. Cosa serve parlare, spiegare, prendere medicine, droga, addormentarsi, svegliarsi? Santa Billy, Santo Bud, cosa serve ancora parlare quando si sa suonare così?
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult di quest'oggi, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come da sommario vogliamo adesso, e lo faremo poi ovviamente a lungo quest'oggi e forse anche nei prossimi giorni, anzi senza forse, ricordare un personaggio che non possiamo definire in modo sintetico, proprio perché era grande, era polimorfo, come ha detto qualcuno, del suo lavoro, un poeta, un saggista, è stato anche un giornalista, un autore teatrale. Quello che avete appena ascoltato era un brevissimo estratto da Particles, il lavoro che Stefano Benni, purtroppo recentemente scomparso, ha fatto. Un lavoro discografico e poi portato anche in giro dal vivo con Umberto Petrin. È stato un lavoro relativamente recente che abbiamo scelto, ma poi ci saranno tante altre fonti a cui potremo attingere per ricordare Stefano Benni. Abbiamo però voluto chiamare a Cult, e la ringraziamo intanto moltissimo, per una riflessione da fare insieme, da condividere su che cosa ha rappresentato per tante generazioni Stefano Benni. E abbiamo voluto, dicevo, chiamare Lella Costa. Lella, buongiorno e grazie.
Buongiorno, grazie a voi. Grande magone, devo dire, proprio.
Penso che sia un po' tutti siamo così, insomma, è come se ne fosse andato veramente. Un amico sembra una cosa ovvia, ma quello che ha scritto in qualche maniera è un po' dentro tutti noi.
No, assolutamente. Tra l'altro io, avendolo conosciuto, avendo anche fatto qualche cosa con lui, sapevo di questa sua lunga malattia, anche con questi particolari tristi, insomma, che stava praticamente in una casa di riposo. Insomma, questa perdita di vita di Stefano e questa progressiva perdita di capacità di stare nella vita era una cosa che mi aveva veramente rattristato e amareggiato moltissimo. Prevale la gratitudine sostanzialmente, perché io forse, come mi ha fatto ridere Stefano poche volte nella vita, no? Cioè, poi il fatto che sia stato, per dirne uno, è stato lui a portare Pennac in Italia, sì. E tra l'altro mi ricordo quando gli avevo detto: ma perché non lo traduci tu, per aspettare che se lo traduco io non esce più, perché ci metto troppo.
Tra l'altro erano veramente molto amici con Pennac,
amici veri, quindi tutti questi dettagli. Mi ricordo, ormai sono passati un po' di anni, lui aveva fatto, aveva messo in scena a Genova, lui era molto legato anche a Giorgio Gaglioni, che è stato con cui ho lavorato anch'io come regista, insomma, quindi c'era tutta una compagnia dei Celestini veramente nostra, bella, ricca, e mi ricordo aveva fatto un allestimento in teatro a Genova delle Beatrici, delle sue Beatrici, sì. Ed erano un gruppo di attrici giovani, e ogni serata veniva invitata una così, con un po' più di chilometri sulle spalle. E mi ricordo la sera che ero andata io, ma proprio, sai, le risate, il gusto, poi avendo lui in platea, anche di esagerare un po' per farlo veramente ridere, ecco, quindi prevale questo senso di grande gratitudine per tutto, perché anche bar sport, ecco, capisci, da bar sport a saltatempo a Elianto, per me forse la Compagnia dei Celestini è quello che mi è rimasto più nel cuore, però poi c'è stato uno Stefano giornalista, insomma,
insomma con grandi testate, per cui
come no, quindi è davvero un grande vuoto, un grande magone, e questo senso un po' di rabbia, di ingiustizia, perché ti sembra che stiamo veramente andando dei pezzi della memoria di tutti. La cosa meravigliosa di Stefano è che davvero, oltre che saltare il tempo, ha saltato le generazioni e le ha colpite tutte, le ha affascinate tutte e continua a affascinarle tutte. Quindi spero che questo diventi un momento per fare diffusione militante ulteriore del suo lavoro, che è stato generoso, meraviglioso e in cui ha saputo straordinariamente far coincidere una forma che spesso era molto lieve e molto divertente, ma era anche molto profonda, e una sostanza altrettanto profonda, ecco, anche se era spesso travestita da sorriso, da battute, poi insomma, viva per sempre la Luisona, che... Sì. Quante volte ti capita? A me capita di andare in qualche bar magari e dire: oh mamma mia, un'altra Luisona in vetrina, non mi avrà, ecco. E quindi quando sei entrato così nel non solo nell'immaginario ma nel linguaggio, forse hai fatto tanto, hai dato tanto, e quindi
ecco, Lella, io volevo adesso, al di là insomma del sincero dispiacere che credo sia condiviso, infatti invito, stanno già scrivendo gli ascoltatori e le ascoltatrici, invito tutti coloro che sono all'ascolto a scriverci per raccontarci il loro Benny, qual è il passo, l'espressione, l'opera insomma a cui sono più legati. Ci farebbe piacere poter dare voce anche ai vostri di legami con Stefano Benny. Ti faccio una domanda un po' più tecnica, insomma il suo teatro, per esempio, che talvolta derivava anche da opere che già esistevano, venivano poi adattate oppure altri in altri momenti,
certo,
scritte apposta invece per degli interpreti. Allora, il Benny drammaturgo, che spesso viene un po' bypassato, in realtà lui aveva con il teatro un rapporto di grande intensità.
Grande intensità, grande dimestichezza, grande orecchio, e non vorrei che dirlo sembrasse una diminuzio, avere orecchio in teatro, un po' nella vita, come si insegna a maestro Iannacci.
Come diceva Iannacci.
Esatto, in particolare, ecco, lui aveva questa era una sua capacità, aveva questo ritmo, questa capacità di scrivere non in musica, ma sembrava, no? Ma questo tutto, le poesie di Stefano, per dire, perché è stato anche poeta, quindi questa musicalità, quando Stefano scriveva per il teatro avevi davanti uno spartito, non avevi davanti un copione, e in quanto spartito ti permetteva degli spazi di improvvisazione che però erano assolutamente poi da ricondurre a quell'armonia, a quella melodia lì, e credo per questo sostanzialmente che quello che lui ha scritto era così, come non so, perché se dico facile sembra che anche lì un altro diminuzio, ma era così, sì, così facile da cogliere, così facile da conservare anche nella memoria, così facile da portare in scena, così naturale, ecco, era come se tutto quello che usciva dalla sua penna avesse una sorta di naturalezza, mentre in realtà ovviamente c'era il lavoro che lui ha molto praticato, ma questo talento che fluiva e che quindi arrivava anche in quello che scriveva per il teatro, e poi così, insomma, questo rapporto con la parola così fecondo e così anche con degli accenti totalmente surreali. Stefano Benny ha scritto cose totalmente metafisiche e penso anche patafisiche, cioè era veramente una fonte inesauribile, ed era anche un uomo straordinariamente simpatico, ma proprio tanto simpatico.
Tanto simpatico, scriveva per Beppe Grillo quando Grillo ha iniziato, questo è un dettaglio che per esempio va ricordato, ti ricordi il teorema, viene addirittura ricordato insomma in tutti i motori di ricerca, Pietro Longo uguale P2.
Sì, certo.
E scrisse lui, insomma, non lo dico anche per farci una risata, perché proprio perché parliamo di Stefano Benny, insomma, cioè aveva una capacità di sintesi che soltanto chi veramente è maestro della comicità.
Sì, ma poi come quando con grande anticipo, questo me lo ricordava un tassista stamattina, quindi insomma è bello anche questa sua capacità di essere
trasversale.
Quando ai tempi in cui ancora non si chiamava gentrificazione, ma, e forse non si chiamavano neanche ancora ancora radical chic, per grazia di Dio, però lui allora aveva scritto no, io sono assolutamente a Natale siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, io poi però parto per Cortina, voi? Ecco.
Sì. Sì, insomma, parente di è giusto farlo, ma adesso devo andare a casa, insomma.
Esatto.
Poi a me viene in mente poi alcune amicizie veramente solide, come quella che abbiamo già citato, insomma, con Pennac, ma con Dario Fo, con Paolo Rossi, insomma,
con Bisio.
Sì. Insomma, e diversi. E poi, per esempio, ti ricordi il Topo Galileo, in cui aveva lavorato anche con De André e Pagani, no? Cioè, perché la musica, certo, come tu dicevi, certo, faceva parte del suo scrivere, ma anche la praticava, la visitava.
Certo, no, veramente. Poi appunto questa musicalità, questa metrica naturale che lui aveva, era veramente un dono, ed era qualcosa che non, insomma, prima di Benny non c'era, detto così un po' in una sintesi, sì, un po'
non c'era niente come Benny.
Ma prima di Benny Benny non c'era, poi adesso è più facile.
No, adesso è più facile, ma insomma diciamo che di quelli appunto che nascono soltanto una volta ogni tanto, anche per quella capacità pervasiva, la creazione di tanti neologismi, di tante cose che, come diceva Lella Costa, sono entrate davvero nel nostro, non solo nel nostro parlare, ma nel nostro riflettere su che cosa vediamo, no? sul nostro valutare il contesto in cui ci troviamo. Insomma, Benny è un riferimento anche da questo punto di vista. Abbiamo detto, insomma, molto, anche se per esempio io ricordo delle cose un pochino meno percorse. Mi ricordo per esempio quando al Dal Verme si è esibito, insomma, con Nick Cave, per esempio, a proposito di...
Questa è una cosa che io gli ho invidiato, ma senza nessun correttivo di sì, però sono contenta che sia successo a lui. No, doveva succedere a me, cioè, diciamocelo. Allora gli ho tirato fuori, vabbè, ma sono maschi, sono robe da maschi. Non è un caso, però, secondo me, perché queste livelli di grandezza, ma anche di capacità di fare commistioni, no? di intersecarsi con altre arti, con altre discipline, con altre musiche, appunto, quella o ce l'hai o non ce l'hai, se in più ci lavori e ci lavori con quella coerenza, perché poi non dimentichiamoci della coerenza di Stefano, che non è che uno che abbia mai, come dire, avendo sempre praticato l'ironia e quindi avendo sempre detto e scritto cose anche affilate su quello che in senso lato possiamo considerare la sua parte, la sua appartenenza, che credo sia in gran parte anche la nostra, però non è che ha mai fatto abiure o ha cambiato idea o ha detto sì, però anche
no, ma non ha neanche fatto sconti a moltissime persone,
mai
magari potevano essere anche prossime. Pensiamo al premio Vittorio De Sica, no? Rifiutato per Italia e la cultura, per esempio, come sempre era avanti rispetto a quello che adesso sta succedendo in maniera devastante, no?
Si chiama dignità, sì, ecco, sì, è stato un bellissimo esempio, Stefano, da tutti i punti di vista.
Insomma, ci dispiace che proprio la parola sia stata una delle cose che gli sono mancate negli ultimi momenti, come è stato raccontato da alcuni amici, pochi, insomma, che ancora lo andavano a visitare.
È una cattiveria della vita, sì, è stata una cattiveria della vita, decisamente.
Però noi, insomma, continueremo a ricordarlo, come abbiamo fatto con Lella, che ringrazio davvero tanto, insomma, perché...
Ma figurati, sono anche riuscita a non piangere, non era così sicuro, per cui adesso salutiamoci, se no comincio.
Va bene, salutiamoci, sicuramente torneremo, insomma, a ricordarlo anche in pubblico con tante persone.
Inventiamoci qualcosa.
Inventiamoci
per te,
sicuramente qualcosa, ma sono sicura che si stanno tutti già muovendo, perché, insomma, l'affetto è sincero.
Sì.
Grazie a Lella Costa, a risentirci.
Un abbraccio a tutte e a tutti.
Ciao. E allora, come sempre, l'aiuto di chi, proprio come Stefano Benny, insomma, sa essere eloquente a proposito di opere, vite così ricche come la sua, insomma, basta solo rileggersi alcuni titoli che alcuni li abbiamo fatti: Bar Sport, Elianto, Terra, La Compagnia dei Celestini, Baul, Comaci Spaventati Guerrieri, Saltatempo, Margherita Dolcevita, Il Bar Sotto il Mare, Pane e Tempesta, Musica per Vecchi Animali, Il Topo Galileo, insomma, ci sono così tanti titoli che tutti, davvero, e tutte probabilmente hanno almeno sentito che insomma ci sembra già questo un segno inequivocabile. Ci hanno scritto moltissimi ascoltatori. Paolo ci ha scritto: da anni innamorato della tristezza di comici spaventati guerrieri, oppure altri ascoltatori che su mia in richiesta, insomma, gentilmente ci hanno scritto del loro Benny, per esempio in questo caso grande dolore per questa mancanza, il dottor Niu, credo si intitoli così il libro, io li ho amati tutti. Baul, questo libro sarà sempre la mia guida, il mio punto fisso, la mia base di riferimento, il mio salvagente quando il mare delle emozioni era molto mosso. Un enorme grazie a Stefano Benni, scrivono i nostri ascoltatori. Ho letto Bar Sport quando facevo il militare, quanto mi ha fatto divertire. I miei commilitoni, vedendomi ridere, hanno voluto che leggessi anche per loro, e conquistò tutti. Questo scrive Salvatore. Ricordo un memorabile master in scrittura con Benni alla Libera Università di Alcatraz, 90 alunni tra 15 e 70 anni, l'anno della morte di un'amica e della tragedia di Beslan. L'ho sentita come una formidabile cura. Evviva Stefano Benni. Che belle cose che avete scritto, ascoltatori e ascoltatrici. Vorrei ricordare Stefano Benni con una meravigliosa poesia dal titolo Crollano i miti. Mi sono alpin, me piace il gin, perché anche in degli alpin ghe qualche checa. Insomma, il graffiante umorismo di Stefano Benni. Insomma, grazie per questi primi contributi di voi ascoltatori. Andremo avanti ovviamente ancora in giornata a ricordarlo. E adesso è il momento del ritorno, della riapertura di una delle nostre rubriche, quella del martedì a cura di Shauki Senussi. Jan Tiersen. Ritrovato Shauki.
Grazie, era davvero grazie.
So che anche tu eri legato a Stefano Benni, insomma sei in Italia da tanto tempo e so che no?
No, molto, io l'ho conosciuto grazie al nostro Ferrentino.
Eh sì, nostro Sergio Ferrentino, che insomma ha avuto con Benni molte frequentazioni, altra voce che sicuramente lo ricorderà. Vabbè, insomma, comunque ascoltatori, avete già detto tutto voi, sono sei messaggi bellissimi che potremo stampare.
Sentito, uno più bello dell'altro.
Veramente grazie. Noi oggi di cosa parliamo?
Ormai è diventata quasi una colonna sonora il genocidio nella striscia di Gaza. Io parlo anche di effetto Venezia, o se vuoi effetto Indra Rajab, il film, la voce di Indra Rajab che ci è stato raccontato da Barbara Sorrentini. Perché? Perché a domenica 1200 tra attori, registi e altri professionisti dell'industria del cinema hanno firmato un nuovo documento dove si impegnano a non collaborare con le istituzioni israeliane, che quelle del cinema, che sono coinvolti nel genocidio e nell'apartheid contro il popolo palestinese. L'impegno è stato pubblicato dal gruppo Film Workers for Palestine e afferma di trarre ispirazione dal boicottaggio culturale che ha contribuito alla fine dell'apartheid in Sudafrica. Leggo un passaggio del documento: rispondiamo all'appello dei registi palestinesi che hanno esortato l'industria del cinema a rifiutare il silenzio, il razzismo e la disumanizzazione, nonché a fare tutto ciò che è umanamente possibile per porre fine alla complicità nella loro oppressione. In questo urgente momento di crisi, in cui molti dei nostri governi stanno rendendo possibile la carneficina a Gaza, dobbiamo fare tutto il possibile per affrontare la complicità in questo orrore incessante. Tra i firmatari sono tutti grossi nomi, soprattutto del cinema anglosassone. Cito due o tre nomi, per esempio Debra Winger, Javier Bardem, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Olivia Colman e tanti tantissimi persone che in questi due anni hanno messo la faccia. Ricordo che magari non l'ha ancora fermato, ma Brad Pitt, Jonathan Glazer, Phoenix, Alfonso Cuarón sono tra i produttori esecutivi del film La voce di Hind Rajab. Quindi questo è l'appello che è stato, questo impegno che è stato firmato fino a domenica da 1200 tra attori, registi, come dicevo, professionisti dell'industria. Ecco, il documento impegna i firmatari a non proiettare i film, apparire o collaborare in alcun modo con le istituzioni complici, inclusi festival, cinema, emittenti televisivi, società di produzione. Cosa vuol dire complicità? Vuol dire insabbiamento, giustificazione del genocidio, dell'apartheid e la collaborazione con il governo che li commette. Alla fine, perché è un impegno, non è un appello, spesso si fa questa confusione, c'è anche un FAQ alla fine che è legato all'impegno e che spiega come determinare quali entità del cinema sono implicate a questo punto di vista dice i principali festival israeliani, tra cui il Festival del Cinema di Gerusalemme, il Festival Internazionale di Haifa, continuano a collaborare con il governo israeliano, mentre quest'ultimo porta avanti quello che i principali esperti hanno definito un genocidio contro i palestinesi di Gaza. C'è addirittura in questo questionario anche chi dice che c'è un genocidio, e quindi vengono allegati tutti la documentazione di Amnesty, del Human Rights Watch e tutto quello che sappiamo, quello che abbiamo raccontato in questi mesi. È lunga la lista, sono 1200, forse adesso sono anche di più. Io ho sbirciato, potrei sbagliarmi, ma non ho visto nomi italiani, non mi hanno colpito, però non ho detto niente, ecco, devo...
Visto che sono tanti, bisogna ricontrollare.
Non sono stati citati dal Guardian, che ha avuto l'esclusiva di questo appello, però poi dopo ci tocca... magari verificare, perché sappiamo soprattutto moltissime attrici in questo momento hanno messo la faccia e sono in prima linea
anche fra quelle che insomma sono apparse durante le varie cerimonie, durante la premiazione a Venezia, insomma,
con dichiarazioni
espresse in vari modi. Bene, allora noi ci salutiamo come sempre alla fine di Extra Cult con un brano musicale, ce lo vuoi introdurre?
Sì, allora sta parlando di un biopic su Sinéad O'Connor con Natalie Portman, ma non è ancora sicuro al 100%, poi vediamo. Però ho pensato a lei perché dico sempre cosa avrebbe fatto in questi anni,
dopo
quello che sta succedendo.
Con la sua capacità di intervenire sul presente, sì.
E il suo talento la porta anche a cantare gli ABBA e superare gli ABBA come bellezza del brano.
Allora, Chiquitita è il brano di Sinéad O'Connor che ascoltiamo in chiusura di Cult di quest'oggi, una puntata insomma improntata, arrivano ancora messaggi dagli ascoltatori, per esempio uno: quando hai letto tutti i libri di Benny lo incontri una volta di persona e ti sembra di incontrare un vecchio amico, una persona che ti sembra di conoscere da sempre. Ciao Stefano Benny, mancherai moltissimo, scrive Daniele. Oppure il mitico Stranalandia, da piccolo mi ha stregato, poi ho letto quasi tutto Benny, scrive Roberto. Insomma, potremmo andare avanti tutto il giorno così, è proprio come diceva Lella Costa. Stefano Benny in qualche modo entra nel nostro immaginario e ci vengono le sue parole o le sue idee, le sue immagini, le sue sintesi anche molto, molto urticanti, scherzose, quando guardiamo la realtà. Non credo si possa esprimere meglio il potere della poesia, della scrittura, insomma di un'idea. Quindi grazie per il vostro aiuto a realizzare questa puntata in cui l'abbiamo ricordato. Grazie a Sciocchi Senussi per Extra Cult. Come lui ci ha detto un attimo fa, ascoltiamo Sinéad O'Connor e la nostra sigla. Poi ci sono le notizie. Risentirci.
Chiquitita, tell me what's wrong. like you did before. Sing a new song, chickadee time.